Ti adoriamo, spirito di luce, tu puoi schiarire di certezze la penombra che ancora fascia il cuore della terra, il cuore dell'umanità. Accendi le lampade della nostra attesa mentre stiamo percorrendo questo tempo, questo terzo millennio. Guidaci ancora sui sentieri dell'esodo all'incontro con il Dio della nostra lode e della nostra salvezza. Aiutaci a incontrare il volto del Padre in Gesù, che viene a liberarci dalle tenebre. Amen. Bene, cominciamo un'altra breve sezione. Questa mattina siamo al versetto 31 del capitolo 4 del Vangelo di Luca e comincia così. Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea. Ci domandiamo intanto, discese, perché naturalmente Nazareth è un po' più su, scende giù. Cafarnao si trova sulle rive del lago di Genesaret, chiamato anche lago di mare di Galilea, o mare di Tiberiade, o lago di Tiberiade. Tutti nomi che non c'entrano niente con il nome con cui gli ebrei lo chiamavano. In ebraico anche i greci lo chiamavano Kinneret, che di per sé vuol dire cetra, cetra, perché se uno lo guarda bene ha la forma di una cetra. Guardandolo dall'alto si vede questo lago, ha la forma di una cetra. Un lago largo 11-12 km, lungo 22-23 km, non è un grande lago, ma certamente non è una cosa semplice farla a nuoto oppure farla a remi. Per cui, anche se non è un grande lago, quando Gesù ordinerà agli apostoli di prendere il largo o di andare all'altra riva, non è proprio una passeggiata, soprattutto con i mezzi che allora avevano, non avevano le barche a motore, per cui o vela, che se il vento non c'era, se c'era bonaccia bisognava usare i muscoli, i remi, e le barche di allora non erano proprio così aerodinamiche come quelle che abbiamo noi adesso. Bene, Cafarnao era una città, dico era perché mentre Nazareth esiste ancora oggi, qualcuno dice in una posizione leggermente diversa da quella che occupava un tempo, però grosso modo siamo lì. Mentre Cafarnao non esiste proprio più, attualmente Cafarnao è soltanto un sito archeologico. Se uno va in Terra Santa e va a Cafarnao, non è come Cana, che esiste ancora, Cana di Galilea, che esiste ancora questa cittadina dove i turisti vanno a comprare il vino, portano a casa una bottiglia di vino di Cana, e poi, oppure esistono altre città come Tiberiade, viene chiamata Tiberias col nome greco, ma mentre invece Cafarnao proprio non esiste più, è un sito archeologico. E dall'archeologia è stato scoperto, sono state scoperte tante cose interessanti, tra l'altro è un sito molto vasto che rivela continuamente cose nuove. È stata scavata la sinagoga, cioè adesso noi parleremo di sinagoga, e la sinagoga è stata proprio trovata. Non è la stessa sinagoga in cui è entrato Gesù, la sinagoga che esiste ancora a Cafarnao, almeno le mura, un po' di mura perimetrali, c'è una parte basaltica sotto e una parte con marmo bianco sopra. La parte basaltica è ancora del tempo di Gesù, la parte più bianca invece è successiva, forse 120-130 anni dopo Cristo, grosso modo ai tempi dell'imperatore Adriano. Questa dovrebbe essere la struttura che noi abbiamo, però la sinagoga è ancora quella, il luogo, tutto, per cui state scavate anche intorno, è stata trovata il quartiere dove abitava Pietro, proprio vicino alla sinagoga. Allora il lago era molto più vicino, quindi c'è una scaletta che dalla casa di Pietro scendeva al lago. Cafarnao era una città importante perché era un nodo carovaniero che andava per le truppe, sia le truppe romane che andavano verso la Siria, sia le carovane che andavano verso la Siria, passavano naturalmente da Cafarnao. Quindi era un luogo dove c'erano scambi di merci, c'era un luogo dove venivano anche pagate le tasse, come si chiama quando uno deve pagare le merci, il dazio, no? Ecco, c'era una stazione del dazio e c'era anche una postazione militare, quindi c'era un centurione con la sua centuria di uomini, come dire una stazione di polizia oppure di carabinieri, quindi vuol dire che era un luogo importante, non era Nazareth tra i quattro gatti. Caparna invece no, era divisa in insule, noi diremmo quartieri, vuol dire isole, quindi tanti gruppi di case attraversate da strade radunate intorno a cortili eccetera, e è stata individuata anche l'insula dove viveva Pietro, è stata trovata la casa di Pietro e sopra la casa di Pietro è stata costruita una struttura moderna bruttissima che sembra un ragno, tutta sembra un grosso ragno di ferro con le zampe giù così, e sopra questo ragno di ferro è stata costruita una specie di chiesa di vetro, per cui si celebra la messa su e si può guardare il pavimento, è tutto di plexiglass o vetro, non so, e si guarda giù e si vede tutta la zona delle rovine, si celebra sulla casa di Pietro ma senza entrarci, perché naturalmente non sarebbe più neanche un mattone, perché i pellegrini devotissimi porterebbero via ogni cosa dalla polvere, per cui dentro non si va, si può guardare, si può vedere e si può intuire, si vedono le strade, si vede la scaletta, si vede quindi si può intuire un po' tutto quello che noi leggeremo questa mattina. Capernaum era quindi un luogo di ricchezza, un luogo di agio, la gente stava bene, gente fondamentalmente aperta, molta gente si dedicava alla pesca, il lago di Tiberiade allora come adesso è pescosissimo, per cui si pescavano molti pesci, famoso pesce San Pietro, così viene chiamato, che naturalmente quando i pellegrini vanno devono andare a mangiare in un ristorante sulle rive del lago, nella zona di Tiberiade, e viene ammannito il pesce San Pietro, che è grosso modo una carpa, quindi è molto liscoso questo pesce. Se uno ama i pesci senza lische, come adesso tutti vorrebbero i pesci senza ossa, ma non esistono, per cui dovremmo inventare, polli senza ossa, pesci senza ossa, invece non esistono. Per cui è un pesce molto viscoso e viene chiamato così perché si dice che sia quel pesce da cui San Pietro ha tirato fuori la moneta per pagare il tributo. Vi ricordate quando si avvicinano a Pietro, gli dicono: il vostro maestro non paga il tributo per il Tempio, e il didramma, il famoso didramma, doppia dramma, e Pietro risponde sì. E quando arriva da Gesù e lo vuole interrogare, Gesù lo precede e gli dice: che ne dici Pietro, i re di questa terra da chi riscuotono i tributi, dai propri figli o dagli estranei? E Pietro risponde: dagli estranei, quindi i figli ne sono esenti. Quindi infatti Gesù è esente perché è figlio di Dio e la tassa viene pagata al Tempio, il Tempio di Dio, quindi lui non dovrebbe pagare. Però Gesù dice: ma poiché non siano scandalizzati, va al lago, che non era molto lontano, butta la lenza e il primo pesce che prenderai, aprilo, guardagli in bocca e troverai un didramma, prendilo e paga per te e per me. Quindi insomma era una dramma, un didramma, doppia dramma, quindi paga per te e per me. Infatti Pietro tira l'amo e tira fuori dalla bocca del pesce questo didramma. Ora, perché viene chiamato pesce San Pietro? Perché questo pesce ha una particolarità, che quando c'è la tempesta o c'è il mare, il lago in agitazione, ciò che accade spesso lì, perché il clima è abbastanza burrascoso, venti che si susseguono perché ci sono il caldo enorme, l'aria calda sale, l'aria fredda viene giù precipitosamente, soprattutto verso il tramonto, muove l'acqua del mare, il lago è in mezzo alle montagne, per cui è come una grande battaglia in un catino, una grande burrasca in un catino, per cui alla sera normalmente il mare va in agitazione. Questi pesci naturalmente verrebbero sbattacchiati da tutte le parti, allora hanno una particolarità della natura, si mettono in bocca dei sassi per fare da zavorra e tengono in bocca questi sassi per non lasciarsi portare dall'acqua da una parte, e quindi rimangono fermi anche in mezzo alla burrasca. ora si vede che questo pesce credeva di aver trovato un sasso, in realtà ha trovato una moneta sbarrita da qualcuno, qualche imbarcazione che è naufragata, qualcuno che accidentalmente ha perso una moneta, gli è caduta in mare, chi lo sa. E quindi Gesù, che lo sapeva, tac, dice vai a prendere questo pesce, l'ha preso. Vabbè, tanto un po' di curiosità, un po' archeologiche, anche per entrare, perché io credo per capire il Vangelo dobbiamo un po' entrare anche nella situazione, capire il luogo, vedere. Quindi immaginiamo questo lago azzurrissimo, circondato da colline molto basse che sfumano all'orizzonte, molto verde, un clima abbastanza piacevole, molte rocce bianche intorno anche, una spiaggetta stranissima, se volete, che sembra fatta di piccoli sassolini, ma se uno si china a guardare, ne raccoglie una manciata, sono conchigliette piccolissime, la spiaggetta è fatta tutta di conchigliette, piccole piccole. E quindi un luogo anche bello, incantevole. Bene, immagini, Gesù arriva a questa città, che poi in qualche maniera sceglierà come la sua città, perché Gesù poi di fatto si stabilirà in casa di San Pietro, sarà un po' il suo punto di partenza, il punto di arrivo, ogni volta che va fuori a predicare ritornerà lì, ritornerà a Cafarnao. E se c'è qualcuno, qualche città contro cui Gesù ha pronunciato delle parole molto dure, è stata anche Cafarnao, perché Cafarnao ha ricevuto di più, guai a te Cafarnao, guai a te Corzim, guai a te Bethsaida. Perché se altrove fossero stati fatti tutti i miracoli che sono stati compiuti in te, certamente da tempo si sarebbero convertite e sarebbero cambiate completamente. Tu invece non sei cambiato. Bene, vediamo, siamo dunque a Cafarnao. Beh, un'ultima curiosità, se volete, quando uno visita il sito archeologico di Cafarnao è colto da, se uno è attento, da una certa sorpresa. Perché in mezzo alle cose che si trovano si vedono tanti reperti archeologici, no? Per cui c'è di tutto, pezzi di colonne, pezzi di marmo, parti di abitazione, utensili di ogni tipo. A un certo punto si trovano delle macine per la farina, normale, pietra sotto, una pietra sopra con un buco, perché il legno non c'è più, in cui veniva inserito un legno e venivano girate così, in modo tale che si metteva dentro il grano e veniva schiacciato grano, l'orzo, eccetera. Ebbene, a Cafarnao, e lì si trovano tante macine di ogni tipo, piccole, grandi, macine che ci vogliono due persone girarle, macine che ci vuole l'asino addirittura girarlo, la famosa macina d'asino, quando Gesù dice se qualcuno scandalizza uno di questi piccoli si mette al collo una macina d'asino, viene buttata nel mare, e questa macina, ci sono macine di... Voi dite, ma come mai? Una cittadina, ma cosa facevano qui? Interessante, perché Cafarnao pare che fosse rinomata allora per il pane. E quindi a Cafarnao venivano confezionati almeno 12 tipi di pane, 12 qualità di pane, era specializzata per il pane. E non è casuale, vedete che Gesù non è che si mette a parlare, perché ha fatto il discorso del pane di vita proprio nella sinagoga di Cafarnao. È come se Gesù dicesse a questa gente, vedete, voi siete specializzati a fare il pane, ne fate 12, bene, io vengo a parlare di una qualità di pane che voi non conoscete, il 13°, il pane che viene dal cielo, il pane che viene da Dio. Ecco, allora capite, conoscendo un po' l'archeologia, conoscendo un po' la storia, si viene a capire un po' di più il Vangelo, no? Come mai Gesù ha scelto proprio Cafarnao, oppure perché non ha fatto questo discorso in qualche altro posto? Se l'ha fatto lì, è perché lì c'era un motivo, il motivo era che questa gente lì fabbricava il pane, tante qualità di pane. Veniamo adesso a noi, al testo, dopo aver fatto questa introduzione un po', se volete, un po' curiosa, un po' storico-archeologica, entriamo anche noi con Gesù in questa città della Galilea. E al sabato, quindi giorno di Shabbat, giorno della festa, ammaestrava la gente. Quindi la gente accorre, e dove avrà ammaestrato la gente? Il Shabbat, Gesù ammaestra la gente nella sinagoga. Quindi immaginiamo questa sinagoga, grande un po' di più di quest'aula, grosso modo, orientata verso Gerusalemme, come dove veniva tenuta la legge normalmente, c'era una nicchia, dove veniva tenuto il rotolo della legge, che veniva orientata verso Gerusalemme. Questa sinagoga, sappiamo anche chi l'ha costruita questa sinagoga, vi ricordate, il proprio Vangelo ce lo dice, il famoso centurione che aveva il servo malato, egli è buono, gli dicono a Gesù, è amico nostro, è simpatizzante del nostro popolo e ci ha costruito la sinagoga, quindi sappiamo che questa sinagoga è stata costruita grazie all'intervento di un centurione, cioè questo centurione era un uomo che si era interessato alla fede giudaica e quindi era fortemente attratto dalla verità della parola di Dio nascosta nella Bibbia. E quindi ammaestra la gente, San Luca sottolinea, e rimanevano colpiti dal suo insegnamento. Perché? Perché parlava con autorità. Lo troveremo di nuovo questa sottolineatura, si trova soprattutto anche nel Vangelo di Marco, dove Marco a distanza di pochi spazi lo ripete, cos'è questa autorità? Io direi piuttosto che autorità, che a noi suona un po' dura come parola, preferirei parlare di autorevolezza, per non confondere le due cose. Allora, che cos'è? Quello che noi intendiamo per autorità spesso potrebbe essere uno che si impegna a dire delle cose anche in maniera molto dura, molto esigente. Mentre invece l'autorevolezza, che mi pare che sia il caso qui, è, infatti la gente rimane stupita perché non è come i nostri scribi dicono e non fanno, Gesù è uno che dice e che fa, quindi ecco l'autorevolezza, è una persona che non solo dice le cose, ma è uno che le mette in pratica per primo, è uno che le vive, ed è un'altra cosa, ecco la persona autorevole, non è quella che si impone, ma è quella che diventa un segno visibile, toccabile, col suo modo di vivere, e quindi il suo modo di vivere diventa un richiamo forte, a tal punto che l'altro rimane stupito. E la gente infatti rimane stupita perché parlava con autorità. Nella sinagoga, allora veniamo a sapere che, come vi dicevo, è proprio una sinagoga, si dice che parlava la gente e veniamo a sapere che si trova nella sinagoga. C'era un uomo con un demonio immondo. Notate che questo è il primo miracolo che San Luca ci racconta di Gesù. È arrivato a Cafarnao, quindi la prima situazione di umanità sofferente che Gesù trova, vi ricordate perché Gesù è venuto? È venuto per ridare la vista ai ciechi, è venuto per liberare l'uomo dal buio. Cosa c'è di più buio che non il demonio, il male, il nemico, l'abisso? Ebbene, ecco il significato, Gesù sta venendo per portare la luce dove ci sono le tenebre, a dare ai ciechi la vista. Ed ecco che allora il demonio, che non sopporta la luce, naturalmente, cominciò a gridare forte, basta, che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci, so bene chi sei, il Santo di Dio. In realtà è chiaro che non è l'uomo che sta parlando, ma è il nemico che è dentro quest'uomo, che possiede quest'uomo. Quindi il primo incontro ufficiale con Gesù dopo il suo discorso solenne, ieri sera abbiamo visto il suo discorso programmatico, il primo incontro è con una umanità che ha perso la sua profonda amicizia con Dio, quindi un'umanità posseduta dallo spirito maligno. Quando noi siamo posseduti da altri spiriti, in realtà San Luca parla di daimon, daimon vuol dire qualcosa di divino, noi l'abbiamo tradotto demonio, ma in realtà daimon vuol dire uno spirito divino, ma è negativo perché parla di spirito daimon immondo, quindi si tratta di Satanasso, di colui che vuole la morte dell'uomo. Allora, naturalmente, quando arriva la luce, quando in una grotta arriva un fascio di sole, chi sono i primi a scappare? I pipistrelli, naturalmente, perché non sopportano la luce. E quando Gesù arriva nella sinagoga, chi è il primo a rendersi conto che c'è una luce insopportabile? Colui che la Bibbia chiama principe delle tenebre. Il principe delle tenebre non può sopportare la luce. Ed ecco allora il grido indispettito e arrabbiato: tu sei venuto a rovinarci, cioè a rovinare l'opera del nemico. Qual è la risposta di Gesù? E anzi, lui lo riconosce, tu sei Gesù di Nazareth, è vero, ma sei il santo di Dio. O agio su teu, il santo di Dio, cioè sei colui che ci rivela la grandezza e la forza di Dio. Sei l'immagine stessa del Dio vivente. Quindi in qualche maniera il demonio sta rivelando alla gente. È sorprendente che però Gesù non dica, bene, bene, vai avanti, racconta bene chi sono, così la gente capisce, è bene che la gente lo sappia, perché se non vuol credere a me, crede almeno a te. È strano che Gesù invece dice così. Gesù gli intimò, taci, esci da costui. Allora, perché Gesù dice taci? Perché Gesù non vuole che il demonio parli? Allora, prima cosa da tenere con presente è che Gesù non ha bisogno di qualcuno che gli faccia da portavoce. Se poi questo qualcuno è il demonio, tanto meno. Sarebbe il peggiore esponente, la persona meno indicata per fare pubblicità a Dio. Vi pare che se il demonio comincia a parlare bene di Dio, a questo punto ci sarebbe da dubitare che Dio sia Dio, no? E allora è chiaro che Gesù comincia a dire: non è il tuo posto, tu fai il tuo mestiere che io faccio il mio. Non interferire con l'opera di Dio. Quindi non interferire. Soprattutto, cosa fa il demonio quando si trova in presenza di Gesù? Normalmente cerca di rubargli la piazza, cerca di attirare l'attenzione su di sé. Siccome tutta l'attenzione della gente, infatti dice che tutti rimanevano colpiti, la gente era ammaestrata, la gente era stupita, quindi tutti stanno convergendo tutti gli sguardi su Gesù, il diavolo non può sopportare questo. È uno che ama avere gli sguardi su di sé. È un maestro in effetti speciali, per cui comincia allora a fare un po' di versi, un po' di storie, per attirare l'attenzione su di sé. L'importante è distogliere lo sguardo da Gesù. Se tu distogli lo sguardo da Gesù, è chiaro che lo rivolgi da qualche altra parte. Quando noi siamo posseduti da qualche altro spirito, che non sia lo spirito di Dio, dove va il nostro sguardo? Dappertutto tranne che su Dio. E dunque perdiamo la pace. Quando l'uomo perde la pace, quando anziché fissare lo sguardo su Dio lo fissa sul nemico, quando anziché mettersi in ascolto di Gesù si mette in ascolto del nemico, allora di fronte al nemico, il quale lavora nella nostra umanità, è presente nella nostra umanità, il Vangelo ce lo dice, una cosa poca ma sicura è che il diavolo c'è dal momento che Gesù è venuto quando ci viene presentata la figura di Gesù, si dice che egli venne per liberare tutti coloro che si trovano sotto il potere del diavolo. Ora, se il diavolo non c'è, ditemi voi cosa è venuto a fare. Chiaro? Se lui ha detto che è venuto a liberare tutti quelli che sono sotto il dominio del diavolo, se il diavolo non c'è, come parecchi sembrano voler dire, poi è difficile, del diavolo nel Vangelo si parla almeno un'ottantina di volte. Difficile tagliare 80 passi del Vangelo senza che del Vangelo rimanga ben poco. Allora, con che diritto io taglio questi invece che altri brani, perché si parla del diavolo, perché non mi va, allora io taglio, se ogni volta che io taglio qualcosa al Vangelo che non mi va, capite che rimane ben poco. È chiaro che però il diavolo non può essere il centro delle nostre catechesi, delle nostre attenzioni, assolutamente no. Infatti Gesù dice, concentrate l'attenzione su di me, non sul diavolo, taci. Quindi la prima parola che noi dobbiamo dire sempre al nemico, quando cerca di parlare dentro di noi, la prima cosa è taci. Non lasciare che il diavolo parli. Se lo lasci parlare sei fritto, perché è un maestro di logica e alla fine ti frega. Mai lasciar parlare il diavolo. Lascia parlare Gesù nella tua vita, non lui. E quando entra e ti biglia qualcosa, digli taci. Io voglio sentire e ascoltare il maestro, voglio lasciarmi guidare da lui, taci. Ogni volta che hai una, un orientamento della tua vita che ti spinge verso il male, la tristezza, il buio, la mancanza di luce, è lui. Chiudi la porta subito, taci. E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Il demonio non può fare nessun male all'uomo, se non è l'uomo a consegnarsi a lui, è la tua libertà. Il demonio ti può disturbare, ma non ti può distruggere, perché Dio non gli dà questo potere. Potere di vita o di morte nelle mani di Dio, non del demonio. Per cui una cosa importante, vedete, Gesù non ha paura del daimon, non ha paura del diavolo. E non dobbiamo aver paura del demonio. Se una persona si consegna a Dio, che paura hai del demonio? Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: che parola è mai questa? Ancora una volta comanda con autorevolezza, ancora l'autorità, io direi autorevolezza, e potenza agli spiriti immondi ed essi se ne vanno. Ecco la prima cosa che Gesù fa, e cominciamo a capire ciò che lui ha detto comincia ad avverarsi qui. Il primo incontro che Gesù fa è col nemico, lo sconfigge subito. E la gente è stupita, la parola di Gesù non è la parola, le chiacchiere dei nostri scribi e farisei, lui dice e quello che dice avviene. È una parola efficace, la sua parola è autorevole. Non è uno che dice una cosa e ne fa un'altra, ma quello che dice avviene, come Dio. Egli disse e tutto è stato fatto. E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione. E questo brano riassuntivo, questo versetto 37 riassuntivo, ci dice che ciò che Gesù fa non rimane a Cafarnao. La gente naturalmente ne parla, tutti sono stupiti, sono meravigliati, e non solo sono meravigliati, ma affascinati a tal punto che ne parlano ovunque, e si capisce come mai la sua fama poi arriva anche altrove, e Gesù non avrà più pace perché tutti corrono da lui. Uscito dalla sinagoga, allora, sinagoga, momento di preghiera, l'incontro col primo, l'umanità oppressa dal nemico, Gesù viene a liberare, la prima oppressione, la prima grave malattia con cui si incontra Gesù è l'uomo che anziché essere posseduto da Dio è posseduto dal nemico. Quindi Gesù viene a liberarti dal nemico. Secondo guaio che ha l'uomo, c'è una umanità che è immobile nel letto, una umanità inferma, malata, quindi una umanità inefficiente. Quando uno è malato non può lavorare, quando uno è infermo non riesce ad essere efficiente, non è nemmeno in grado di servire Dio, perché una persona malata non sta bene. Quando voi siete malati pregate volentieri, uno non ha voglia di fare niente, né di pregare, dice: ma almeno stessi solo a letto, almeno pregassi, niente, non ha voglia neanche quella, io sono nato, stanco, ecco. È normale, se sei malato, noi siamo una persona fatta in maniera unitaria, unificata, per cui se tu stai bene fisicamente, naturalmente il tuo spirito è più pimpante, il tuo cuore è più aperto. Se cominci ad essere fisicamente fiaccato, tutto è fiaccato, perché siamo legati, tutte le componenti umane sono legate, siamo fatti in maniera unificata. Dio non ha fatto le cose separate, ha unificato tutto. L'uomo è un insieme psicofisico, corpo, spirito, anima, cuore. Allora entrò nella casa di Simone. Ora, noi non sappiamo ancora chi è questo Simone, lo sapremo dopo, perché per ora Simone è semplicemente uno che abita a Cafarnao. La suocera di Simone, quindi cominciamo a sapere che se Simone aveva una suocera, vuol dire che era sposato naturalmente, no? Io non ho suocere, ho tante altre persone intorno, ma non suocere. Allora, la suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Quindi gli dicono: guarda, signore, tu arrivi in casa, ma è un momento brutto. Questa donna, che è la padrona di casa, febbre alta, 40 di febbre, non so se il termometro non c'era, però febbre alta, delirava, sta male. Parlano di lei, quindi lo pregano: signore, puoi fare qualcosa per lei? Ecco, questa umanità è il secondo emblema dell'umanità. Primo emblema, un'umanità in preda al nemico. Secondo emblema, un'umanità immobilizzata nel letto. Un'umanità dimezzata, perché non ha le forze, perché è in preda alla febbre. Chinatosi su di lei, bellissimo il gesto, eh? Il gesto di Gesù è un gesto di condiscendenza. Non dice: ok, febbre, va via, non c'è neanche bisogno che io venga là. No, Gesù si avvicina, si china su di lei, quindi un Gesù che si fa piccolo, che si mette vicino alle nostre infermità, è la stessa parola che verrà detta poi da San Luca quando il buon samaritano, la famosa parabola che tutti conoscete, si chinò sull'uomo caduto nelle mani dei briganti, si china su di lui. Ecco, Gesù è il figlio di Dio che si china sulle nostre malattie, che viene incontro alle nostre infermità. Allora, si chinò su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Ecco ancora la sua parola. E gli disse, e tutto è stato fatto. Lui ha comandato al nemico il demonio, e il demonio l'ha lasciato, comanda alla febbre e la febbre la lasciò. Per questo cominciamo a capire perché Gesù è venuto a liberare l'umanità. Questa umanità inferma, la vediamo qui, questa umanità posseduta dal nemico, se era posseduta dal nemico non poteva pregare nella sinagoga. Come fai a pregare? Il nemico ti chiude la bocca. Taci, nemico, lascia che quest'uomo esprima. L'uomo ha una dignità grande, è il giorno dello Shabbat. Il giorno dello Shabbat era il giorno della liberazione. Ricordate che non era solo il giorno in cui non si lavorava. Perché non bisognava lavorare il giorno di Shabbat? Ma perché? È come dire, ricordati che tu eri schiavo in Egitto. E io ti ho liberato. Certo, 6 giorni dovrai per forza lavorare, perché dovrai mantenerti, hai bisogno anche di mangiare, hai bisogno di comprarti il necessario. Però ricordati che tu non sei fatto per lavorare, sei fatto per venire incontro al tuo Signore e vivere in comunione con Lui. Quindi era il giorno in cui l'uomo prendeva coscienza della propria libertà. Non sono schiavo nemmeno del lavoro. Il lavoro è una necessità, però alla fin fine non è la meta della mia vita, non è il senso della mia vita. Il senso della mia vita è lo Shabbat eterno, cioè è lo stare sempre col Signore. Allora andare in sinagoga era il modo per esprimere questa libertà interiore. Il lavoro è una necessità, non è una schiavitù, per cui io sono libero, posso dire no, per un giorno a settimana mi fermo e prendo atto che sono figlio di Dio, prendo coscienza della mia libertà di figlio. Ma un uomo schiavo del nemico non può essere libero per pregare, non può essere libero per rincontrare il suo Signore. Ecco che Gesù viene a liberare questa umanità perché abbia la possibilità di mettersi ancora in contatto col Padre, per parlare ancora con Lui. Ma c'è anche un'umanità che è impedita di compiere delle opere per Dio. La prima opera è la preghiera, la seconda opera è la carità. Qual è la condizione che ti impedisce di vivere la carità? È la mancanza di forze fisiche, la malattia. Allora Gesù viene a liberare questa umanità che è un'umanità dimezzata, un'umanità che è nel letto. E infatti, levatasi all'istante, la donna cominciò a servirlo. Notate bene che la parola levatasi è la stessa parola, il verbo egeiro, che di per sé è una parola tecnica, è un termine tecnico che viene usato, verrà usato alla fine del Vangelo per esprimere la risurrezione di Gesù. Quindi questa donna era come morta, Gesù la rimette in piedi. Era una donna che non poteva più stare in piedi e lui la rimette in piedi. Quindi è una donna. Cosa fa? Qual è la prima cosa che fa questa donna? Ecco, le opere di carità. La donna cominciò a servirli. Sei guarito per poter servire Dio. Sei guarito per poter pregare Dio, ricordate, era in sinagoga, per poter ascoltare la sua parola. Il nemico deve stare zitto perché questa parola possa emergere, perché questa parola possa essere finalmente ascoltata. Taci, esci da lui, perché adesso c'è un'altra parola da ascoltare che non è la tua. E adesso questa donna comincia a mettere in atto le forze che Dio gli ha dato. Dio attraverso Gesù le ha dato la forza che le ridà la vita, e questa vita la impiega per servire Gesù e servire i fratelli. Cominciò a servirli. Quindi, dall'orazione alla carità. Al calar del sole, quindi abbiamo visto al mattino sinagoga, poi si ferma in casa di Simone Pietro, probabilmente poi ha fatto festa, avrà mangiato un po' di torta, di dolci, non so cosa hanno fatto, qualche specialità di pane che, non so se fra i pani di Cafarno c'erano anche le torte, perché forse vanno fatte anche queste, chi lo sa, comunque avranno fatto festa. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, colpiti da mali di ogni genere, li condussero a lui. Perché al calar del sole? Ma è semplice, perché lo Shabbat durava fino al tramonto. Cominciava con il giorno prima, col tramonto del giorno prima, è da lì che non bisognava più lavorare, non si accendeva più il fuoco, il forno era acceso, ma ormai si lasciava stare com'era, si metteva dentro i piatti confezionati per il sabato, che erano delle ricette particolari, confezionate in un modo speciale, in modo tale che avevano bisogno di una cottura molto lunga e rimanevano nel forno fino al giorno dopo, il forno rimaneva tiepido, per cui tu mezzogiorno, al mattino loro non facevano colazione, al mattino mangiavano qualcosa, frutta, verdura, cose del genere, mentre invece la cena era la cosa più solida che si faceva prima del tramonto. Ebbene, alla sera si mangiava questi piatti che erano cotti a lungo nel forno e rimanevano tiepidi, buoni, eccetera. Al tramonto del sole lo Shabbat era finito, ed è per questo che la gente non porta gli infermi da Gesù prima del tramonto, perché era impossibile. Il giorno di Shabbat non bisogna fare nessun lavoro, per cui assolutamente non si poteva nemmeno portare qualcuno da guarire. Ricordate tutte le contestazioni che arriveranno poi a Gesù perché lui guarisce in giorno di Shabbat. E qualche volta entra nella sinagoga e trova delle persone inferme, lo troveremo proprio in San Luca, e in giorno di Shabbat lui raddrizza la donna curva, ridà la salute all'infermo, eccetera, eccetera. Gesù dice è un giorno in cui l'uomo deve ritrovare la propria libertà, l'uomo trova la propria condizione di figlio di Dio, amato, accolto, ben voluto. Allora tutti quelli che avevano infermi, colpiti da mali di ogni genere, li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Anche qui è importante questo gesto dell'imporre le mani. Che cosa vuol dire imporre le mani? Imporre le mani era un modo, non era soltanto lo stendere le mani, ma era proprio un toccare fisicamente il malato, era il modo per esprimere da una parte l'affetto, dall'altra parte il segno che io mi prendo su di me il tuo male, me lo prendo su di me, adesso tu non sei più malato, io mi impegno a prendere su di me il tuo male, io ti guarisco da questo male, questo male scende su di me, viene su di me, e siccome Gesù è Dio, è il figlio di Dio, questo male viene guarito, viene dissolto. Quindi abbiamo visto l'uomo incapace di una relazione profonda con Dio, posseduto dal demonio, l'uomo incapace di un servizio vero a Dio e ai fratelli, la mancanza di carità, l'uomo malato, Gesù viene a ridare all'uomo la forza per compiere il bene, ora Gesù viene a ridare a tutti, a tutta l'umanità, a tutte le persone malate, a tutti quelli che hanno dei problemi gravi, il coraggio di ricominciare da capo, una vita nuova. Egli li guariva, quindi guardate il verbo all'imperfetto, esprime ha una capacità reiterativa, si dice li guariva, vuol dire continuava a guarirli, Gesù che non ha li guarì, vuol dire alcuni, invece dire li guariva esprime proprio questa continuità, Gesù continuava a guarirli. Da molti uscivano demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. La scena è sempre la stessa, sempre lo stesso copione, il demonio non è molto vario nei suoi copioni, e quindi grida: tu sei figlio di Dio, cioè viene a rivelare. Ora, queste rivelazioni intempestive possono guastare tutto, perché possono creare nella gente delle attese che non sono delle attese giuste. Dire che Gesù era il Messia voleva dire risvegliare nell'animo degli israeliti un'attesa di un Messia che era soprattutto politica. Gli ebrei si aspettavano un Messia che veniva a liberarli dagli romani, che veniva a ribaltare l'oppressione degli odiati nemici per ristabilire il regno di Davide. Ora Gesù non è venuto per questo, Gesù stesso rifiuterà il titolo di Messia. Quando lui parla di se stesso userà un altro titolo che si trova nel libro di Daniele, dirà il figlio dell'uomo, che è un titolo che vuole esprimere qualche altra cosa. Ricordate la visione di Daniele al capitolo 7, quando Daniele rappresenta il grande oceano, il grande mare, il mare è il simbolo dell'abisso, l'inferno, il luogo della perdizione, e da questo mare vengono quattro bestie, il numero 4 e il numero della terra, quattro imperi, quattro grandi condottieri che vengono rappresentate come delle bestie, un orso, una pantera, cioè tutte con zanne, unghie, aggressive, e queste sorgono, ma vengono dall'abisso, cioè vengono dal male, vengono dall'inferno. Ed ecco, dice Daniele, vidi uno simile a un figlio di uomo, cioè senza unghie, senza zanne, un uomo senza armatura, disarmato, vidi uno debole che veniva dal trono di Dio, che veniva dal cielo, cioè da Dio. Allora, non uno che viene dall'abisso, ma uno disarmato, povero, che viene da Dio. È chiaro che Gesù, che cosa ha in mente Gesù quando dice io sono il figlio dell'uomo? Io sono colui che viene da Dio, ma sono inerme. Non ho la forza, non ho la potenza, non ho gli eserciti, non ho l'aggressività, non sono uno di quel che voi pensate. Ecco perché Gesù sceglie questo titolo invece che altri titoli. Titolo come gli altri potevano dare adito a incomprensione o fraintendimenti. Gesù vuole essere chiaro e usa solo questo titolo, che per chi non conosce l'Antico Testamento rimane un po' enigmatico. Il figlio dell'uomo, questa figura misteriosa che però sconfigge tutte e quattro le bestie che sorgono dall'abisso, senza combattere, senza l'aggressività che hanno gli altri, ecco. E Gesù appare proprio così, colui che senza pronunciare parole straordinarie sconfigge il nemico, perché al nemico lui dice, li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo, ma Gesù non voleva che lo dicesse, appunto a causa di questo fraintendimento possibile. Sul far del giorno, lo abbiamo visto al mattino, la sinagoga, in casa di Pietro, pomeriggio, sera, un tramonto di miracoli, possiamo chiamarlo così, ed ecco siamo al mattino, sul far del giorno, uscì e si recò in un luogo deserto, potremmo dire più che deserto, diciamo solitario, en eremon topon. Un luogo eremo vuol dire un luogo solitario, cioè dove non c'era nessuno, perché francamente è difficile trovare a Cafarno un deserto, il deserto non c'è, non il deserto nel senso di sabbia e sassi, ma un deserto vuol dire assenza di uomini. Gesù va a trovare un luogo isolato, solitario, perché vuole stare da solo col Padre, ha bisogno di mettersi in contatto diretto con Dio, Gesù che al mattino prega, è tipico di San Luca presenta molto spesso Gesù che si mette in preghiera, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero, volevano trattenerlo, perché non se ne andasse via da loro, ma Gesù non può rimanere lì, sono stato mandato per tutti. Gesù non è il Messia di qualcuno, ricordate, l'abbiamo già visto parlando del suo discorso programmatico, quando Gesù dice quante vedove c'erano in Israele, quanti lebbrosi c'erano in Israele, ma Elia non è stato mandato a una vedova di Israele e Eliseo non è stato mandato a un lebbroso di Israele, per dire io sono stato mandato a tutti, non dovete trattenermi qui, non sono un messia per casa mia, per gli amici, per gli intimi, qui sto bene. Vedete, a differenza di Nazareth, a Cafarno è accolto bene, è accolto, si trova a casa sua, gli vogliono bene, la gente lo cerca. Ma Gesù non è venuto per dire stiamo qui perché qui stiamo bene, ma ho un disegno da compiere, che è il disegno che il Padre mi ha consegnato, che è quello di condurre a casa tutti, di riportare tutti nel cuore del Padre, di andare a cercare i dispersi e di riportarli nell'ovile. Ho tante pecore che non sono di questo ovile, anche queste devo ricondurre, ricordate il Vangelo di Giovanni, capitolo 10. Egli disse, bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città. Non dice, no, mi piacerebbe, bisogna, c'è proprio questo verbo espresso col bisogna, è una necessità. Gesù sa che c'è una necessità, non posso fare a meno di annunciare questo Vangelo, questa luce non può essere trattenuta qui, questo fuoco che io porto non posso trattenerlo sul petto perché mi brucierebbe, devo portarlo a tutti perché deve diventare un grande incendio per tutta l'umanità. Per questo sono stato mandato, ecco, per essere luce per le genti, luce per tutti. Gesù è stato mandato per questo, perché tutti possano ricevere questa verità. E conclude, e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. È questo Gesù che non perde mai di vista il progetto del Padre. Ecco, io credo che qui abbiamo tante cose su cui interrogarci questa mattina. Guardando a cosa fa Gesù, possiamo domandarci cosa fa Gesù e cosa chiede a me di fare. Quale tipo di liberazione Gesù è venuto a portare nella mia vita? O ancora possiamo domandarci quali sono le liberazioni di cui ancora ho bisogno? Da che cosa devo essere liberato? Da quali spiriti che mi tengono schiavo, che mi impediscono di alzare lo sguardo a Dio, di pregare? Da quali spiriti che mi opprimono e che mi impediscono di vivere la carità, il servizio ai fratelli, l'amore per gli altri? Ecco, è come se questa pagina di Vangelo ci dicesse vai da Gesù. Qual è la preoccupazione di Gesù? Di essere fedele al disegno del Padre, di portare a tutti la luce, la gioia. C'è dentro di me questo desiderio di non tenere per me ciò che Dio mi ha dato. Sono capace di diventare testimone, guardate, fare testimone non vuol dire mica fare le prediche, eh? Essere testimone vuol dire comincia tu con la tua vita a dimostrare che Dio c'è, comincia a dimostrarlo col sorriso, con la pazienza, col perdono, con la gioia, col dimenticare il male ricevuto. Fai come Gesù, se Gesù fosse al tuo posto come farebbe? E tu cosa stai facendo adesso? Qual è lo stile che Gesù mette in atto in questa giornata di Cafarnao? Può diventare il mio stile? Io credo di sì. È chiaro che da soli non ce la possiamo fare. È per questo che noi dobbiamo pregare Gesù. Gesù, aiutami, sostienimi, indicami la strada, guidami dolce luce, come diceva il Cardinal Newman. Guidami tu,